Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano e di Rosa Grazia Mariana Editrice nel 2014. Ecco la conferenza 296, metodo formativo, tenuta il 25 ottobre 1940. Siamo in attesa di giudizio, ma si avvicina proprio l'ultimo anno della vita di San Massimiliano, e certamente queste conferenze forse sono le più sentite, le più profonde, senz'altro le più mature, prima della sua morte. Allora, il metodo della vita mariana, metodo di come formare gli aspiranti dei Nepokalanov, i membri di Nepokalanov. Ho sentito l'accusa che i frati di Nepokalanov, scrive San Massimiliano, quando stanno in convento sono buoni, ma quando escono si espongono rapidamente e si corrompono. E perciò il metodo educativo è cattivo. Vi regna quindi un'atmosfera incensata, più o meno da serra. Beh, così per i più giovani forse è una cosa quasi ovvia, no? Quando si è irreggimentati bisogna rispettare le regole. Tutti sono bravi, ma anche gli scolaretti quando vanno a scuola, sotto il controllo del professore, dell'educatore, stanno buoni, poi dopo escono e fanno chissà che cosa. Ecco, beh, questo nella laicità, però nella vita religiosa dovrebbe essere diverso, perché il coinvolgimento del candidato dovrebbe essere più forte, più totale, più intenso, non è un'assemblea a cui si partecipa giusto perché si è obbligati a farlo. Nessuno ti obbliga a farti religioso, no? È un tuo desiderio, è una tua mozione interiore quella di essere religioso. Non voglio entrare nel merito del fatto se ciò sia vero o no. Se così fosse sarebbe un grande male, ma è pure possibile che sia vero. Ecco, vedete, San Massimiliano raccoglie queste critiche e le vaglia perché è un bravo educatore, quindi ascolta le voci che vengono dall'esterno senza darne un peso eccessivo, ovviamente, no? Perché alle volte le critiche si fanno non a ragion veduta, perché si fanno dall'esterno, quindi non è che si capisce bene le dinamiche interne di un istituto. Ecco. È pure possibile quindi che sia vero. Prendiamo il fatto, ecco, come se fosse vero. Allora, perché succede questo? Questa duplicità di atteggiamenti. Dentro tutti bravi, tutti educati, tutti sottomessi, tutti virtuosi, e fuori invece contrari. In quel lamento si dice anche che il metodo educativo non tempra, che c'è troppa mitezza e poca severità. Ecco, forse non sono educati bene, non tanto nella severità, forse la severità eccessiva conduce a questo, a questa duplicità, no? Come militare che in caserma sono tutti bravi, perfetti, obbedienti al comandante, poi fuori magari si scatena. Io sinceramente devo riconoscere che in quanto a ciò non credo si possa ottenere qualcosa con il bastone. Ecco, veramente la severità non serve a molto. Anche in questo imita San Giovanni Bosco, no? Più l'esempio, più l'esortazione, più il dialogo ottiene, più la misericordia che non la forza, che non la violenza, che non la durezza. Se tu fai capire al giovane il fatto, forse è più facile che lo convinci. Se invece gli imponi qualcosa che non capisce, è quello, forse te lo fa pure quello che gli chiedi, però poi alla prima occasione farà il contrario. Cioè, se non c'è la mentalizzazione, cioè non c'è l'interiorizzazione, la spiritualizzazione. Gesù quanto ha faticato con i suoi discepoli per far capire che il regno suo non era di questo mondo, no? E tutti aspettavano che si manifestasse. Giuda forse lo aspettava, i discepoli stessi, tutti quanti insieme, il giorno della sua ascensione. Quando è che ti manifesterai, no? Quando è che rivelerai la tua gloria? Ecco, come sono già risorto. Qua più gloria di così, non hanno capito niente, no? Oppure, Filippo, mostraci il Padre, ci basta, Signore, mostraci. Come se fosse di meno, Gesù, non hai ancora capito niente, Filippo, no? Chi vede me vede il Padre, me lo dice in faccia Gesù, ma io vedo nulla. O Pietro stesso, no? Quando Gesù annuncia la sua passione, Pietro lo rimprovera, in disparte addirittura, quasi per non mettere in cattiva luce il maestro, per non farsi sentire dagli altri quello che pensava, o per non sminuire il maestro, o per non sminuire se stesso, non si sa bene perché. In disparte lo prende il maestro: maestro, questo non ti accadrà mai, lungi da me, Satana, vai dietro a me, Satana. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini, perché Pietro voleva evitare al maestro la sofferenza e la morte. Ma Gesù è venuto per quello, è venuto proprio per quello, non poteva fare altro che quello, quindi doveva immolarsi, come ecco, era scritto nelle scritture, come era previsto dalle scritture. E quindi in quel lamento si dice anche che il metodo educativo non tempera, ma ecco, non vale, secondo San Massimiliano, usare il bastone. Ecco, sappiamo che lo chiamavano Fra Marmellata, quando era studente, anche da giovane insegnante, ha insegnato nel Serafico, no? Nella scuola teologica dei conventuali, si era dottorato, faceva il dottorato, poteva insegnare, ma Fra Marmellata perché era troppo buono. Poi parlava a voce così sommessa che quasi non si sentiva, gli mancava anche un polmone, respirava molto male, a fatica. San Massimiliano è stato veramente eroico a portare avanti la sua opera e soprattutto l'ultima fase della sua vita che ha sopportato nel campo di concentramento di Auschwitz. È stata una prova veramente dolorosa, proprio dal punto di vista fisico per lui. Faceva lavori pesantissimi, veniva ogni giorno vessato, oltraggiato, caricato di pesi spesso insopportabili, però lo faceva con lena, no? È stato pochi mesi ad Auschwitz, nel 41. È morto ad agosto, mi sembra che entrò a febbraio, è morto ad agosto, quindi è stato circa 6 mesi ad Auschwitz. Però la vita era durissima, lì più di 2 o 3 mesi non si durava. E la sua resistenza finale è stata veramente sorprendente. Gli stessi carnefici nazisti, che erano abituati a vedere in pochi giorni morire di fame le persone nel bunker della fame, si meravigliavano che questo dopo 21 giorni, senza mangiare, senza bere, comunque sopravviveva. C'era una forza soprannaturale che non apparteneva più a questa terra. C'era uno spirito, una fede che erano animati dall'alto, che erano guidati dall'alto, e non dalla terra, non da questa terra, senz'altro. Quindi già quello era il miracolo, no? Che lui resistette ad Auschwitz con la sua salute cagionevole, con la sua vita mite, no? La sua statura dimessa era alto 1,50, San Massimiliano, no? 1,55 mi sembra, sì. Non, veramente un emblema di potenza fisica. Se qualcuno non vuole, cioè se qualcuno non vuole obbedire, no? Non vuole sottomettersi, scrive San Massimiliano, alla dolcezza del Signore, neppure Dio può farci nulla. Ma se vuole, allora può. Chi non può, non è adatto a star qui e farà meglio ad andarsene. Chi non può vivere questa vita, non può vivere questa vita di sacrificio, di sottomissione, di lavoro, di non avere nulla in cambio, solo donare, no? San Massimiliano era così, no? Lui lavorava sempre indefessamente fino a tardi. E quali consolazioni materiali avevano i frati, no? Si mangiava poco e scarsamente, si dormiva poco, si lavorava moltissimo, spesso non c'era proprio tempo e soldi per delle ricreazioni. Sì, si facevano anche, ma le ricreazioni spesso consistevano nelle conferenze di San Massimiliano. Ecco. Lui era esperto di astronomia, spesso parlava di astri, no? Ecco. Però parlava soprattutto di cose spirituali, parlava dell'Immacolata. Parlava degli esempi dei santi, ecco, parlava di virtù, virtù morali che i frati dovevano praticare sempre, no? Ecco. Se si tratta di essere irragionevoli, il bastone può anche aiutare, ma trattandosi di quelli ragionevoli, allora no. Ecco, con gli animali va bene, bastone, forse neanche tanto, forse non si è troppo duri poi. Quelli neanche ti obbediscono più. Perché la vita possa svilupparsi, ha bisogno di luce e di calore. Così come la pianta ha bisogno di calore, rugiada e sole. Altra cosa è il fatto che l'arbusto, quando cresce, ha ancora bisogno di vento e freddo per i robustirsi. Beh, certo, c'è bisogno del freddo. L'inverno pure ha una sua pedagogia, un suo valore educativo. Nella crescita delle piante, nel rafforzamento degli animali. Certi animali vanno in letargo perché se si rafforzano con il letargo, dormono per tutto il tempo dell'inverno, no? Così riacquistano forze da questo contatto con la terra, no? Risparmiano energia perché quando dorme il corpo ha bisogno di meno energia, di meno forza, e quindi ecco, c'è tutta una legge naturale che si rispettano, quasi in consonanza con il clima che si crea intorno a sé. Beh, anche noi, no? Insomma, noi facciamo meno attività. Quando è freddo non è che si può stare tanto fuori, perché poi uno si congela, ecco, quindi il contadino d'inverno si ritira in casa, fa lavoro in casa, fa lavoro nella stalla, insomma, per mantenere gli animali, non è che va a zappare la terra, o va a tagliare gli alberi, questo non lo fa il contadino d'inverno, perché sa bene che non è la stagione, a parte che si ammala, poi la terra è talmente dura, si può, e poi non produce niente, ovviamente, c'è poco sole, poca luce, non si può lavorare tanto fuori, no? Si può fare un po', ordinare un po' qualcosa, no? Mettere a posto, ecco, preparare le provviste per l'inverno, ecco, risistemare la legna che si è già tagliata, ecco, durante l'estate, per l'inverno, ecco. E poi basta, insomma, non si fanno grandi lavori d'inverno, no? Non è possibile farlo. Perché la natura è così, ha stabilito così. Dietro la natura ovviamente c'è la mente di Dio, non pensiamo che la natura sia un essere indifferente o autonomo rispetto a Dio che ragiona tutto per conto suo. Che cos'è la natura? È un insieme di processi, di realizzazioni che però non sono autonome, no? L'uno dall'altro, tantomeno nella loro globalità. C'è un'armonia naturale, un ecosistema, che tutto si muove intorno al centro, e questo centro noi lo chiamiamo Dio. L'uomo ha bisogno di qualcosa di più. L'essenza dello sviluppo della vita umana è essenzialmente l'amore. Ecco, se l'uomo non trova amore intorno a sé, né dai genitori, né dalla scuola, né dai parenti, né dagli amici, né dagli educatori, probabilmente crescerà molto sbandato, perché si darà delle consolazioni che non sono normali, no? Che soprattutto non sono lecite alla sua stessa natura, no? Più che alla legislazione vigente. Cioè, si procura la soddisfazione volontaria, ecco, nella violenza, ecco, nell'arbitrio, nell'infrazione di tutte le norme morali, no? Perché sa che veramente è stato maltrattato, no? Quindi cerca un riscatto. L'uomo ha bisogno di qualcosa di più. L'essenza dello sviluppo della vita umana è solamente l'amore. Dio è amore, Dio ci ama, ci ha amati, però se non si fa conoscere questo amore di Dio, sembra che la vita ti tratta duramente e basta, come diceva il famoso filosofo, no? Camus. Ecco, Camus, l'uomo è scaraventato nel mondo. E non lo sa perché. Quindi l'unica idea vera, secondo lui, che deve essere osservata dall'uomo è se si possa suicidare oppure no, se cioè si trova motivi per vivere, oppure se può scegliere anche il suicidio. Per lui è lecito, no? Perché dice, ma se io non trovo nessun motivo, no? Razionale, oggettivo. Sono scaraventato qui, io non so perché mi ci hanno messo, no? Perché ci devo stare, no? Se non mi piace me ne vado, basta, insomma, no? Per lui è una cosa normale, non è un credente, no? È uno che ha valori superiori, insomma. È uno che vive nel divenire della quotidiana. Come tante persone oggi, io no, perché devo fare questo, devo lavorare, devo mangiare, devo produrre, devo andare in vacanza, devo divertirmi, devo fare questo, quest'altro. Ma perché vivi? Lo sai? No, non lo sanno. No. Per loro la vita non ha nessun senso. E quindi anche se mettiamoci pure il suicidio, ma tanto vabbè, una delle tante cose che faremo, che dovremmo fare, tante persone importanti sono arrivate a questa conclusione, ma la vita ormai non mi piace più, invece che stare su una sedia a rotelle per gli ultimi anni della mia vita, vabbè, mi tolgo la vita, e qual è il problema? Non c'è problema, no? Tanto dopo non c'è niente, la mia vita l'ho fatta, l'ho goduta, basta. Ecco. Ma noi non ci fermiamo qui, cari fratelli, guidati da San Massimiliano e dall'Immacolata, soprattutto, che ci porta a Dio. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, abbiamo detto in questa conferenza 296 di San Massimiliano, che gli dice che l'uomo ha bisogno di qualcosa di più, ecco, della materia, no? Ecco, ha bisogno di luce, ha bisogno di spirito, ha bisogno di amore, ecco l'amore. E tutto ciò di cui ha bisogno l'uomo, l'amore fisico, quello diventa un problema più che un aiuto, no? L'amore è qualcosa di spirituale, è qualcosa che vive e che fluisce da Dio stesso. Per esempio, nell'esercito e nelle istituzioni secolari, ecco, si desidera qualcosa che appunto. Insomma, ci fa essere disciplinati, per esempio la vittoria nella guerra. Può essere anche una cosa spirituale per molti, no? La difesa della propria patria, l'unione, la riunificazione di province sottratte, no? Come è stato l'ideale un po', ecco, del Donbass lì per i russi, perché lì erano tutti di lingua russa, e quindi diciamo riprendersi ciò che è proprio. È stato qualcosa che ha animato anche idealmente, ecco, le truppe, ecco, l'esercito, no? Oppure quando ci fu la guerra d'indipendenza in Italia, no? L'irredentismo, liberare le terre irredente, questa fu la motivazione forte che animò i soldati, no? Durante le guerre d'indipendenza. Indipendenza dall'Austria, soprattutto l'Austria-Ungheria, le tre guerre di indipendenza, anche la quarta, che sarebbe un po' la prima guerra mondiale, no? Sì, può essere qualcosa di spirituale, oddio, ci sono tanti interessi sotto le guerre, che alle volte i motivi spirituali vengono proprio alla fine, no? Comunque, ecco, in convento non c'è questo, no? Ecco. Sì, l'amor patrio, si è fatta tanta enfasi su questo, ma si è visto che è tutta una grande mossa ideologica, no? Quella della difesa della patria, pur di fare guerre che interessano soprattutto a grandi potentate finanziarie, a grandi banche, a grandi possidenti politici, ecco, che vogliono allargare il loro potere e basta, no? Ecco, alla fine, quindi l'ideale patria sì, si mette come condimento, ma è una cosa molto superficiale. Ecco. Invece il convento, perché si entra? Se non c'è un desiderio di Dio, forse sì, una volta magari ci poteva essere anche una potenza economica, però di solito chi entra, diciamo, non è perché deve fare carriera, no? Nel convento, Dio, c'è pure chi l'ha fatta, insomma, però il convento dovrebbe essere proprio l'ultimo luogo dove si fa carriera, perché uno rinuncia a tutto. Obbedienza, povertà, castità, che carriera vuoi fare? Insomma, per quanto diventi potente, e poi dopo 2 o 3 anni ti mettono da parte, perché così è, insomma, il superiorato, a meno che non sia abate, ma pure gli abati ormai durano pochi anni, no? Si è voluto limitare questo potere per non farlo diventare qualcosa, ecco, di connaturato con la persona. È un servizio che si fa per tutti, no? La vita spirituale è partecipazione alla vita di Dio. Cioè, noi entriamo qui in convento, entra secondo San Massimiliano, no? Per partecipare alla vita divina, alla vita della grazia. Dei veri cristiani si dice figli di Dio, ciò ha un contenuto profondo. Dobbiamo diventare figli di Dio. Tutte le pratiche religiose tendono ad eliminare gli ostacoli che rendono difficile l'afflusso della grazia nella vita divina, perché facciamo la Via Crucis, facciamo il digiuno, il venerdì, anche gli altri tempi più forti della Chiesa, no? Perché leggiamo i santi, perché facciamo le meditazioni sul Vangelo, sulla Bibbia, sulla parola di Dio, e perché vogliamo diventare santi. Non so capacitarmi, che bisogna cambiare qualcosa nel metodo formativo. Talvolta vedo degli sbagli, ma non dico nulla, aspetto. Altre volte faccio un'osservazione indiretta per far capire che aspetto che operi da sola, a meno che non veda chiaramente la noncuranza, allora reagisco fortemente. Vedete, lui parla del superiore, qua, no? Il superiore alle volte deve essere deciso. Non so capacitarmi, che bisogna cambiare qualcosa nel metodo formativo. Secondo lui è giusto, no? Quello che si fa. Si prega molto la Madonna, si fa la meditazione, si lavora molto, no? Si parla poco, ecco, sulla ricreazione, ci sono i momenti formativi, ecco, ci sono i momenti, ecco, dove si può riposare. Talvolta vedo degli sbagli, ma non dico nulla, aspetto. Vedete, è la calma dell'educatore, non interviene subito, perché aspetta che l'errante si accorga da solo del suo errore. L'osservazione indiretta, magari fare un esempio di un fatto evangelico, di un fatto biblico, può richiamare l'attenzione. Se uno ha una coscienza delicata, sensibile, allenata alla meditazione delle scritture, allora questo servirà. E a meno che non vedo chiaramente la noncuranza, allora reagisco fortemente. Reagisco, bisogna reagire all'errore, no? Bisogna correggere l'errore, insegnare agli ignoranti, consigliare dubbiosi, ammonire i peccatori. Bisogna dire, caro fratello, questo è peccato, non si può fare, io te lo devo dire, per carità. Quindi bisogna lasciare il peccato. Se uno va con una donna, sta in convento, dice, beh, insomma, questo non va bene. È ovvio, no? È evidente. Ecco. Si tratta della vita interiore, per questo la preghiera vicendevole fa più che gli interventi esterni. La vita interiore va coltivata, va amata, va adorata, no? Ecco. Non bisogna metterla in secondo piano, bisogna trovarsi dei momenti di solitudine con il Signore. Nella vita soprannaturale c'è qualcosa che in quella naturale non c'è. In quest'ultima si dice fiducia nelle proprie forze, forza di volontà, anche la vita naturale. No, io sono forte, faccio palestra, bodybuilding, tai chi, non so, tutte cose strane che si fanno oggi, no? Il culto del corpo. Quella soprannaturale è la fiducia nelle proprie forze di ostacolo, cioè essere forti per forza, no? Fisicamente. Ci vuole la forza di Dio, questo sì. La fede, ora la fede in Dio, la fede nel Signore, ecco, la fede nella potenza di Dio, nelle cose soprannaturali, nella grazia, nell'Immacolato, ecco, questa è la forza, il nervo della vita religiosa, questo ci fa grandi davanti a Dio, ci fa forti nel nostro dono di noi stessi. Quando l'uomo si attribuisce ciò che è di Dio, Dio si ritira, io sono forte per conto mio. Io capisco per conto mio, io ho la scienza, io ho la cultura, io ho le lauree, io ho le amicizie giuste, io ho tutte queste cose, allora Dio si ritira, non c'è bisogno di niente, va bene, fai da solo, vedi un po' dove puoi arrivare da solo. L'anima può trovarsi anche infangata dal peccato, tuttavia se pregherà e non confiderà in se stessa, raggiungerà il fine. Bisogna sempre pregare, no? Ecco, quindi anche l'anima che ha avuto la brutta esperienza del peccato, che si è macchiato di peccato, la Bibbia è piena di questi eventi, no? Davide, ha peccato, no? Ha chiesto perdono al Signore, ecco, il suo peccato, anche se era un grande re, e anche un grande profeta, perché tutti i salmi che parlano di Gesù, Salmo 15, per esempio, parla di questo santo che non vede la corruzione, non lascerai che il tuo santo vedrà la corruzione, quindi preannunciò, come dice Gesù stesso, preannunciò la risurrezione di Gesù Cristo, lo preannunciò, ecco, anche gli Atti degli Apostoli, il discorso di Pietro a Gerusalemme, nel giorno di Pentecoste, fa riferimento a questa profezia di Davide e dice che vide il soggiorno, Davide vide il soggiorno, si ne rallegrò, e anche Abramo lo vide, ecco. Tutti videro Gesù, anche se peccatori. Abramo finse, no, che sua moglie era sua sorella davanti al faraone d'Egitto, quindi fece una simulazione. No? Beh, questo è pure un peccato, anche se vogliamo dire, ma forse non è proprio un peccato gravissimo come quello di Davide. Ecco. Però è un peccato perché il faraone si prese la malattia, mi ha imbrogliato, no? Io glielo disse in faccia, io volevo sposare, ma tu sei già sposato con lei, quindi avrebbe fatto un adulterio. Era peccato anche per gli egizi, anche se non sembra, no? Però il faraone contrae una malattia dolorosissima perché voleva prendersi moglie, la moglie di Mosè, Sara, di Abramo, scusate, moglie di Abramo, Sara. Questo è un peccato, no? Quantomeno una debolezza di Abramo. Poi Saul, il famoso re Saul, eletto re, sì, unto, consacrato del Signore. Davide non vuole che i suoi servi, i suoi militari, i suoi soldati alzino la mano su di lui. Non vuole perché è peccato. Ecco. Alzare la mano sul consacrato del Signore, però ha peccato pure Saul, quindi quello ci pensa il Signore, no? Primo sono iudicato, anemine iudicator, no? Il primo non deve essere giudicato nessuno, è la regola per noi, per il Papa, noi non possiamo giudicare il Papa perché solo Dio lo può giudicare, però questo non è escluso che il Papa abbia molto da farsi giudicare proprio dal Signore, insomma, tanti papi, non è che abbiano avuto una vita illibata, pure Paolo III, il famoso promotore del Concilio di Trento, il grande Concilio di Trento, no? Colui che aprì il concilio, beh, lui aveva dei figli, no? Conviveva, insomma, aveva avuto, no? Delle relazioni coniugali illecite, perché da Papa, insomma, subì, da cardinale, si potevano avere già all'epoca, no? Potevano esserci nozze, persone sposate. La stessa sua sorella era stata la compagna di Papa Alessandro VI, suo predecessore, ecco, Farnese, ecco, purtroppo erano le cose che purtroppo si avvicendavano tra i papati rinascimentali, c'erano anche papi integerrimi, purissimi, no? Addirittura l'abito bianco si fa risalire a Pio V, San Pio V, perché lui da monaco, da frate domenicano, mantenne il suo abito anche da papa, da allora i papi vestono di bianco, no? Ecco. Perché l'abito della purezza, della verginità, San Pio V veramente mantenne il voto della castità fino fino alla fine, anche da Papa, no? E quindi nella vita soprannaturale c'è qualcosa che in quella naturale non c'è. In quest'ultima si ha fiducia nelle proprie forze, invece nella vita soprannaturale non si ha fiducia nelle proprie forze, si ha fede solo in Dio. Quindi l'anima ha una potenza in Dio che non ha limite. Ecco, questa fu una profezia anche per se stesso, perché San Massimiliano, appunto, dicevamo nella precedente meditazione, lui fu forte, anche se gli mancava un polmone. Fece delle cose straordinarie in Apocalanov, che nessuna persona malata come lui poteva fare. Resistette al freddo, no? Agli stenti, alla fame, al lavoro, alle privazioni. E lo stesso fece ad Auschwitz. Ad Auschwitz soffrì molto, no? Non mangiava quasi niente, dava il suo poco pasto, la sua parca mensa agli altri prigionieri, cioè viveva con quantità di cibo che erano impossibili cioè, non potevano con quella quantità così minima sostenere la vita di un uomo. E la vita di un uomo che lavorava duramente nel gulag, nel lager, diciamo, no? Dove era stato richiuso, nel lager di Auschwitz, sotto il sole, sotto intemperie, sempre tra gli insulti, tra le soperchierie dei suoi aguzzini, dei suoi carcerieri, non erano trattati bene, eh? E spesso stavano ore sotto il sole così per il divertimento di farli soffrire, senza mangiare, no? Ecco, sotto la pioggia, così, con questi vestiti scarni. Questo era San Massimiliano, tutto quindi circonfuso di potenza divina, senza limiti, come dice lui stesso. Gesù è venuto sulla terra. Ha sparso il proprio sangue, ha sofferto per redimerci, per darci tutto, ma Gesù vuole a vederlo. Ci sono certe immagini veramente realistiche del crocifisso che fanno paura, no? Con tutte le costole di fuori, tante furono le flagellazioni, si dovevano vedere le ossa. Posso contare tutte le mie ossa, veramente scappavano. Talmente la carne si era consumata, per la flagellazione con gli uncini, uncinata, no? La frusta uncinata dei romani. Che sicuramente si vedevano le costole, scappavano fuori dalla pelle, la pelle non c'era più, c'erano solo le costole, e poi tutte le ferite, le piaghe della croce, il costato, insomma, ecco, veramente un accidente, che però è la salvezza, è la redenzione per noi. Ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra meditazione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 296 di San Massimiliano. Si parla della formazione ecco, della milizia di Pokalanov, informazione che lui dice reputa buona, non vuole cambiare perché è meglio la dolcezza che la durezza, è meglio dare buon esempio. E poi intervenire duramente se, ecco, c'è una resistenza totale alla grazia. Nelle realizzazioni esterne possono esserci limiti. Non si può per esempio essere a Sokachev in 2 minuti. Sokachev, distante Pokhlanov, circa 30 km, ci voleva mezz'ora, ecco, non di cammino, ma insomma, forse con un mezzo anche un po' lento si poteva arrivare. Però, quanto alla volontà, non ci sono restrizioni. La volontà può tutto, perché basta che uno lo voglia, poi la realizzazione è certo un'altra cosa, però se uno si mette in buona lena, con desiderio, cerca le cose adatte per la realizzazione, se è una cosa buona, certamente si realizza. Come la libertà della volontà è simile alla libertà di Dio, così non ci sono limiti nei desideri della volontà. Non ci sono limiti nei desideri della volontà. Si può arrivare facilmente a ciò che si desidera, con sforzo, certo, però se c'è una vera volontà, allora questo si realizza. Abbiamo un potere enorme attraverso la libertà. Possiamo usare questa potenza verso noi stessi. Ecco, attenzione a usare male la libertà, perché la libertà ci è data non per perdere tempo, non per soddisfare i nostri cattivi desideri, come oggi, libertà assoluta, libertà da tutto, libertà divietato vietare, non si può vietare niente. Lo stesso vietare è un esercizio di libertà. Se io mi vieto, insomma, di buttarmi a mare quando il mare è in tempesta o quando è inverno che fa freddo, beh, mi evito dei problemi, insomma, certamente posso fare tutto, certo, però meglio fare cose che servono alla mia vita piuttosto che quelle che non servono. Così il peccato, posso andare a fare adulterio, sì, rubare, ammazzare, sì, poi questo, quali conseguenze hanno nella mia vita? Conseguenze buone? Non ci sono conseguenze buone. Come la libertà della volontà è simile alla volontà di Dio, così non ci sono limiti nei desideri della volontà. Dio guarda chi desidera sinceramente, anche se poi non sempre può raggiungere ciò che desidera. Ecco, abbiamo un potere enorme attraverso la libertà. Infatti, Santo Massimiliano voleva veramente andare a evangelizzare i posti più lontani, anche i musulmani. I posti dove c'era un'ostilità più grande alla fede, i paesi comunisti, volevano andare in Russia a evangelizzare, in Unione Sovietica, al tempo di Stalin. Era vivo Stalin, era nel pieno del potere quando San Massimiliano detta questa conferenza. Uno dei suoi obiettivi era l'Unione Sovietica, ci vuole proprio andare, vuole proprio, non dico farsi ammazzare, però ecco, lui vuole portare il Vangelo, portare l'Immacolato, solo questo desiderio. Poi non si realizza, va bene, però il desiderio c'è. Ed è pieno, è questo che conta davanti a Dio, non tanto le realizzazioni. Possiamo volere e non volere, amare e non amare. Dio limita il raggio della libera volontà e noi possiamo fare lo stesso attraverso la preghiera. Ecco, nell'altra vita vedremo che non sono stati i personaggi della storia a governare il mondo, ma le anime umane. La Madonna, su tutte, la più umile tra tutte le creature, umile e alta più che creatura. Termine fisso d'eterno consiglio. Eppure lei ha cambiato la storia perché ha dato al mondo il figlio di Dio, ha sostenuto la Chiesa, è stata corredentrice, è stata mediatrice di grazia per tante anime smarrite e indifferenti, per tante anime che non si consegnavano più a Dio, le ha salvate. Le sorti del mondo sono delle anime umili. I tre pastorelli hanno fatto finire la guerra, la prima guerra mondiale, grazie ai loro sacrifici, alle loro penitenze, alle loro preghiere. Se no la guerra non finiva, chissà quanti anni ancora durava, la guerra di trincea, di logoramento, che non finiva mai. Alla fine, la scintilla è scattata e dopo, diciamo, 5 anni di dura guerra, da 14 al 18, ecco che la guerra è finita così. Quella della seconda guerra mondiale ancora di più, 6 anni, dal 39, no? Quando Hitler invase la Polonia, 1939. Fino al 45, 6 anni lunghissimi di devastazione, di distruzione, di sopraffazione, di soprusi veri e propri, in cui l'umanità sembrava completamente persa. Però ci sono state le preghiere dei santi, c'è stato l'intervento delle anime umili della Madonna, e questo fanno. questi fanno la storia, no Garibaldi? Garibaldi l'ha rovinato la storia. E così Cavour, e così Vittorio Emanuele II, i grandi rovinano la storia, non la fanno, no? Trump, Nixon, Gerald Ford, questi qua, questi guerrafondai che hanno ammazzato solo un milione di persone, però ecco, sono importanti per la storia, importanti in senso negativo, come lo è stato Giuda. Ah, certo, Giuda è molto importante. Ha tradito Gesù Cristo, l'ha consegnato al Sinedrio, e il Sinedrio poi ha fatto quello che ha voluto. È stato barbaramente prima processato, un processo farsa, due processi farsa, un altro davanti al governatore, per cui tutti si sono veramente messi nella colpevolezza davanti a Gesù. E poi la morte, sicuramente avrebbe trovato la morte in un altro modo, qualche saltato, qualche pazzo, qualche squilibrato che l'avesse giudicata ingiustamente, condannata a morte, Gesù l'avrebbe sempre trovata, e ce ne stanno tanti. Quindi la maggior parte del mondo è pazzo, perché non segue Gesù, no? Segue gli istinti, segue i demoni, i malefici, segue l'esoterismo, queste società segrete, per esempio, perché sono segrete? Perché non si può dire quello che fanno, le massonerie, il Bilderberg, il Club di Roma, la Round Table, no? Ecco. Insomma, tutte queste congreghe veramente di assassini, no? Pianificano pure le guerre, no? Gli omicidi, quelli che si devono sterminare e quelli no. Ma da che cosa dipendono? Dipendono da chi non è umile, cioè dal superbo per eccellenza, dal demonio che si è ribellato a Dio, vuole che tutti si ribellino a Dio come segno di virtù. Vedete il traforo del San Gottardo, è stata messa una statua di Satana, no? Davanti al traforo. Io avrei paura di passare quel traforo, chissà che succede, perché è consacrato a Satana, no? Ecco, ci sono stati ridi satanici, gli strelli che volavano nel tunnel, ecco, quando si è inaugurato, ecco, le Olimpiadi di Parigi, ecco, di 2 anni fa, 24, tutte cose sataniche sono state fatte, l'ultima cena satanica, la parodia dell'ultima cena, ecco. Uccelli stranissimi che volavano, che sembravano veramente demoni, no? Per le strade di Parigi, poi sono ammalati i nuotatori che l'hanno fatti nuotare nella Senna, a nuoto libero, in acque selvagge, non sono ammalati perché la Senna era inquinata, poveretti. L'hanno fatto le spese loro, ecco. E purtroppo il satanismo oggi sembra più diffuso anche nelle canzoni, no? Tutte cose che inneggiano a Satana, insomma, no? Al suicidio, no? Le droghe, l'heavy metal, il rock satanico, ma anche il trap, il rap, no? Sono pieni di bestemmie, sape, veramente. Se la gente si nutre di questa robaccia malferma, no? Ecco, indotta dal potere statale proprio che vuole il satanismo. Anche il rapporto a noi stessi, possiamo fare molto se non confideremo nelle nostre forze. Ciò non significa che non so nulla, che sono uno stupido, ma che questo, quest'altra cosa che possiedo non sono mie, ma di Dio, quindi le uso con parsimonia e moderazione. L'umiltà non è una simulazione della verità, ma il suo riconoscimento. Non significa che non ho dei doni di Dio, ma che li ho da Dio. La fiducia nelle proprie forze è un ostacolo, nel senso che non considera tutto come dono, ma come proprietà. Ecco, io ho le mie cose, io ci faccio quello che mi pare. Tu sei di Dio, devi capire, anche se non lo vuoi, anche se non lo sai, ma rimani sempre quello che sei. Per fortificarsi bisogna fidarsi sempre meno di se stessi, delle proprie forze, e pregare, quindi umiliarsi davanti a Dio, umiliatevi davanti a Dio ed egli vi esalterà. Padre Pio, umilissimo, Padre superiore, anche le cose ingiuste, come le accettate di buon animo, la dichiarazione della Confederazione del Santo Uffizio, no? Della Prefettura del Santo Uffizio, che diceva che non costava di sovrannaturalità, ecco, la sua esperienza mistica, le sue stigmate, no? Non costano, e lui obbedisce, ma non dice niente, no? Non si ribella, anche se sapeva bene da dove venivano quei stigmate, quei segni, il figlio di Dio, il figlio del falegname, questa bestemmia deve sentire Maria Santissima quando viene alle sue orecchie, no? Quello che dicono i nazaretani, gli abitanti di Nazareth, su Gesù, ma questo è il figlio del falegname, sua madre è tra noi, i suoi fratelli sono tra noi, chi si crede di essere come il figlio del falegname? Quello è il figlio di Dio, è il figlio dell'Altissimo, Maria lo sapeva bene, conservava tutte queste cose nel suo cuore. Come è scritto nel Vangelo, erano bestemmie che sentiva continuamente contro il figlio di Dio. Da Nazareth può venire mai qualcosa di buono, dice Bartolomeo, San Bartolomeo, Natanael. È il capo del Sinedrio addirittura che dice, ma studia, da Nazareth non può sorgere profeta, poi è meglio che muoia un uomo solo piuttosto che tutto il popolo. Caifa lo pronuncia come una bestemmia perché sapeva bene chi era Gesù, no? E non lo voleva vedere. Ma in realtà, anche bestemmiando, dice la verità perché è meglio, proprio meglio che muoia uno solo piuttosto che tutto il popolo. L'unico che può morire riscattandoci, l'unico che può morire salvandoci, cioè facendo frutto dalla sua morte, è Gesù, è il figlio di Dio. Quindi, capitolo 21 di Giovanni, no? Meglio che muoia un uomo solo, sì. Un uomo solo che salverà tutto il pianeta, tutti gli abitanti della terra. Allora non ci sarà atmosfera di serra. Chi prega si salva, chi non prega si danna, ha detto Sant'Alfonso, lui era un assiduo lettore, perché era molto mariano, Sant'Alfonso, che gloria di Maria. Sono state sicuramente sul comodino di San Massimiliano, l'avrà letta, riletta. Chi ci ha preceduto nella storia, nella devozione a Maria Santissima, l'immagine della Chiesa, non può passare sotto silenzio. San Bernardo, San Alfonso, San Luigi Maria Grignion de Montfort, San Francesco di Sales, tutto il seminario di San Sulpizio, il venerabile Olier, no? Ecco. L'altro che ha scritto adesso il cuore santissimo, i cuori santissimi di Gesù e di Maria, San Bernardino, è uscito San Bernardino, perché, anche perché è francescano, quindi gli piace San Massimiliano, questo santo, che parla di Maria, che parla del cuore immacolato di Maria, anticipa la grande rivelazione di Lourdes, tanto cara a San Massimiliano. Dio quando dice io posso tutto è umile, perché dice la verità, non è che dice una cosa strana. E quando lo diciamo noi io posso tutto, no, noi non siamo umili, siamo presuntuosi, tuttavia siamo qualcosa e possiamo qualcosa, non da noi stessi ovviamente, ma solamente grazie a Dio. Cerchiamo di ottenere l'amore di Dio e la crescita di quell'amore in noi. Ecco, quindi risolte le difficoltà di formazione, puntare soprattutto sull'umiltà, puntare sull'abbandono a Dio, puntare sullo spogliamento di ogni cosa, di ogni onore, di ogni orgoglio, di ogni falsa virtù. Il virtuoso non dice di essere virtuoso, il virtuoso non dice che ha fatto delle cose bene, per cui può vantarsi davanti agli altri o può usarle davanti agli altri per ottenere privilegi. Il giusto non dice niente. Il giusto opera nel silenzio, come ha fatto Giuseppe, San Giuseppe, il più grande, dei santi sulla terra. Opera e basta, opera silenziosamente, opera nel lavoro, opera, nella realizzazione della grazia, porta avanti il disegno di Dio, ma senza farsi accorgere. Nessuno lo vede, chi lo considera San Giuseppe? Chissà come è vissuto, sì, poi Cecilia Bai c'è scritto una biografia, anche altri si sono provati a descrivere la figura di Giuseppe, però lui di per sé non si fa vedere, non vuole essere acclamato, non vuole essere onorato, non vuole essere ricoperto d'oro, ecco perché è solo il Signore che merita questo. Bene, continuiamo con la Madonna in questo mese di aprile, mese del Buon Consiglio, mese di Pasqua, mese della Redenzione, ecco perché Gesù ci benedica. insieme alla Vergine Maria. Ave Maria, caro fratello, ti date buon consiglio.